Ragazzi, dato che è molto tempo che non abbiamo studiato Tania, abbiamo fatto tante bellissime cose, poi per colpa mia abbiamo anche saltato qualche lezione. Oggi vorrei andare un pochino avanti perché l'argomento è sempre molto bello. E, giusto per parlare della Dmura Zakhen, un giorno faceva freddissimo e un suo amico gli ha detto: se io avessi creato il mondo, non avrei fatto in modo che ci siano queste temperature così rigide, così basse. E la Dmura Zakhen, che ne sapeva un po' di più, ha detto: se io avessi fatto il mondo, avessi creato il mondo, l'avrei fatto esattamente come Hashem l'ha creato. Quindi in inverno deve fare freddo, in inverno deve scendere la pioggia in Israele, in inverno deve scendere la neve, così deve essere. Ha ragione Eliseo. 31 gradi fine novembre, c'è qualcosa che non va. Noi stiamo studiando Shabbat in sinagoga il trattato Ta'anit, che ci spiega che quando la pioggia non arriva in inverno, bisogna iniziare a preoccuparsi, bisogna iniziare a fare dei digiuni, a fare teshuvah, perché un messaggio è molto forte. Però dicono che questa settimana, Bezrat Hashem, arriva la neve. Oggi leggevo che dopo il 7 ottobre, l'abbiamo già detto tante volte, ma l'ho riletto oggi, c'è un risveglio, specialmente nei giovani, sono molto più legati alle loro tradizioni, a differenza che dei loro genitori, dei nonni, che un pochino si sono persi. La nuova generazione sta facendo davvero dei passi da gigante. E così è scritto che prima che arriva Mashiach, i figli faranno fare teshuva ai genitori. E quindi non sentiamoci in imbarazzo se i nostri figli saranno migliori dei nostri, se i nostri giovani, se la nuova generazione sarà migliore, perché vuol dire che il shofar di Mashiach sta per essere suonato. Speriamo presto. Bene, in
Amen.
estate abbiamo posto una domanda interessante. Abbiamo detto: com'è possibile che esista qualcosa prima ancora di essere stata creata? Avevo fatto questo indovinello. E la risposta è: la domanda nasce perché noi ogni mattina quando ci svegliamo diciamo Elokai, la prima Berakha che diciamo adesso è diventata la seconda, però fino a 400 anni fa era la prima Berakha del mattino. Diciamo così: Elokai, mio Signore, Neshama Shenatata Bi, l'anima che hai messo dentro di me, Tehora Hi, è pura. Atta verata, tu l'hai creata, Atta yetzarta, tu l'hai formata, Vata nefachtabi, l'hai soffiata dentro di me. E poi va avanti e dice: Vata atidlit elamimeni, in futuro me la dovrai riprendere, Ule achazirabi, le atidlavo, e me la consegnerai quando arriverà il tempo di Mashiach. Noi speriamo di essere nella generazione in cui non dovrà HaKadosh Baruch Hu prendercela e riconsegnarci, di poter vedere da vivi con i nostri occhi fisici la venuta di Mashiach. Ma la domanda è: abbiamo detto prima, l'anima che hai, che mi hai dato è pura, tu l'hai creata, vuol dire che era già pura, esisteva già ancora prima di avermela creata. E questa domanda significa: come è possibile dire di qualche cosa che esiste prima di essere stata creata? E oggi scopriremo che essere creato è un livello molto più basso di essere puri. Perché, come abbiamo studiato tante volte già nel Tanya, sopra di noi ci sono quattro mondi. Abbiamo detto il mondo dell'azione, il mondo della formazione, il mondo della creazione e il mondo della emanazione. In ebraico, Olam HaAsiyah, Olam HaYetzirah, Olam HaBeriah e Olam HaAtzilut. Atzilut significa è un mondo, ma non è un mondo. Il mondo più elevato è semplicemente l'emanazione. L'emanazione che cosa vuol dire? Quando una persona delega, in ebraico si dice le Azil vuol dire io domani non posso esserci, quindi delego te. In altre parole, tu farai le veci come se ci fossi stato io. Ora, quando HaKadosh Baruch Hu deve creare, prima di creare deve fare una specie di separazione tra il creatore e il creato. Questa separazione è questo mondo qua, il mondo della emanazione. È una emanazione di Hashem, non è più Hashem l'infinito, quindi Hashem ferma, se così si può dire, non più che ferma, nasconde il suo infinito in un certo punto, e come dice la Rizal, che Hashem ha creato una bolla, diciamo così, che in questa bolla lui si nasconde, e dentro questa bolla c'è tutto quello che noi conosciamo. Oltre questa bolla c'è l'infinito di Hashem. Dentro questa bolla c'è tutto il creato materiale, spirituale, in tutti i suoi livelli. Quindi noi iniziamo a parlare di quello che Hashem ha fatto all'inizio per separare il creato dal creatore. Quindi c'è questo mondo che si chiama Azilut. Azilut vuol dire l'emanazione di Hashem. Dato che tutto arriva da Hashem direttamente, anche le nostre anime arrivano da Hashem direttamente. Dove vengono create? Vengono create nel mondo di Azilut. Ora, quello che succede è che ci sono anime come le nostre che per entrare in un corpo fisico prima vengono fatte discendere in tutti i livelli fino ad arrivare al livello più basso che c'è. È come se una persona, che vi devo dire, deve andare a vivere in un paese del terzo mondo. Allora, prima di andare a vivere in un paese del terzo mondo, lo portiamo a vivere in un paese del secondo mondo, se esiste questo concetto, per iniziare ad abituarsi all'idea che non in tutte le case c'è l'acqua corrente, non in tutte le case c'è l'elettricità, non in tutte le case ci sono le comodità che tu conosci a casa tua, c'è molto meno. E man mano che lui scende, inizia ad abituarsi a questa realtà fino a che può andare a vivere in un'isola sperduta con degli indigeni che non hanno mai visto l'uomo bianco e può abituarsi a vivere in questa nuova realtà. Ma se tu prendi una persona che vive uptown, che vive a Manhattan ovest al nord, che proprio le famiglie più ricche o non so dove altro a Monte Carlo, e le metti in mezzo a questa gente qua, dopo una settimana si deprimono e non possono gestire questo tipo di vita. Quindi bisogna fare le cose gradualmente. Quello che succede è che le nostre anime sono nostre anime che sono scese in tutti i mondi e in ogni mondo hanno ottenuto, se così si può dire, il passaporto, la cittadinanza. Quindi ho ottenuto la cittadinanza del mondo della creazione, poi sono sceso ancora più in basso del mondo della formazione, poi ancora più in basso del mondo dell'azione, poi boom, ho fatto il salto e sono entrato in un corpo. Questo è quello che succede alle anime normalmente. Però ci sono le grandissime anime dei grandi tzaddikim che così come sono entrate nel corpo. Così come sono state create nel mondo della emanazione, boom, sono entrate nel corpo. Vi racconto questa cosa. C'era un grande tzaddik, si chiamava Rabbi Zushe de Anipoli. Qualcuno di voi ha già sentito parlare di lui. Bravo David, mi hai salvato la lezione. Rabbi Zushe de Anipoli era un personaggio mitico, era un allievo del Maghi di Mezrich, coetaneo dell'autore del Tanya. Ma era un personaggio davvero molto simpatico, grandissimo tzaddik, e nello stesso momento riusciva a vivere una vita leggerissima, una vita dove vedeva la gioia, il sorriso, era l'emblema della gioia tra i Hasidim, tra gli allievi del Maggid. E una volta lui era in casa, e a un certo punto dice a suo figlio: "Hai visto la casa tremare? Hai sentito la casa tremare? Lo sai perché? Perché qua vicino sta passando un'anima del mondo di Azilut, del mondo delle emanazioni." Il figlio l'ha guardato. A un certo punto bussa alla porta, il Rabbi Zusha si alza, si veste così, si pulisce, apre la porta, c'era un giovane. Avrà avuto 16-17 anni. E questo giovane po si è poi scoperto essere l'autore del Tanya, che stava andando per la prima volta da casa sua a Mezrich per andare a studiare dal suo poi futuro maestro, il grande Maggid. Ma Rabbi Zusha, che era un grande tzaddik, lui ha saputo captare quest'anima così speciale, perché sappiamo che l'Admura Zaken era un'anima del mondo di Azilut, l'aveva previsto e predetto il Baal Shem Tov 3 anni prima della sua nascita, lo stesso giorno in cui è nato, 3 anni prima, il 18 di Elul, 3 anni prima era Shabbat, e ha detto che fra 3 anni scenderà in questo mondo un'anima nuova del mondo di Azilut e ha bisogno di 3 anni di preparazione, eccetera, eccetera. E quindi Rabbi Zushan, anche se lui era dentro casa e non vedeva quello che succedeva, ma i tzadikim hanno delle forze che noi non abbiamo, quindi ha detto a suo figlio: hai sentito la casa tremare? È perché sta passando vicino alla casa un'anima del mondo di Azilut. Poi il figlio ha raccontato questa storia, ha detto: io la casa tremare non l'ho vista, ma ho visto mio padre tremare. Quindi ha visto il timore, il rispetto, la reverenza che aveva suo padre e la bisuccia di Anipoli davanti all'Admura Zaken, davanti al Balatan. Una storia simile ho letto in un libro di un signore che ha fatto una biografia, bellissima biografia della vita del Rebbe, in cui racconta che quando il Rebbe aveva 23 o 24 anni era stato da suo suocero, suo futuro suocero, no, scusate, doveva avere, avrebbe 26-27 anni. Se dico le cose devo dire bene, è uscito dalla Russia per andare a sposarsi, è arrivato in Polonia e ha passato le festività del mese di Tishrei da suo suocero, però i Hasidim non lo conoscevano. E quello che succedeva è che i Hasidim si chiedevano in sinagoga: ma avete visto quel giovane che camminava sulla strada? Che quando tu cammini sullo stesso marciapiede, devi cambiare marciapiede? Che le tue ossa fanno così, si piegano e non si riusciva a camminare vicino a lui? Ed è una cosa che noi, che poi siamo cresciuti, sapevamo questa cosa. Quando vedevamo il Rebbe, ci schiacciavamo al muro. Non è una cosa che il nostro corpo riceveva come informazione dal cervello, era una cosa automatica. Se Rebbe passava ci si nascondeva. Perché? Perché noi non siamo in grado di contenere un'anima del mondo di Azilut. Il Rebbe era un'anima del mondo di Azilut. E così nelle generazioni sappiamo che c'erano, oltre Avram, Yitzhak, Yaakov, abbiamo Yosef, Moshe, Aaron e David Amelech, che sono i 7 grandi pastori del nostro popolo. Ognuno di loro aveva una caratteristica particolare. Vi faccio solo un esempio: Avram Avin, e lui era l'emanazione della bontà di questo mondo. Avram Avin, sapete nella Torah che lui aveva la sua tenda sempre aperta, la tenda di Abramo, dava da mangiare a tutti, non guardava se la persona era meritevole o non meritevole. Addirittura si è messo in piedi e ha avuto una discussione molto, diciamo, sfrontata, se così si può dire, con Hashem, per salvare la feccia umana, gli abitanti di Sedom e Amorà, che facevano le cose peggiori in assoluto, che gli ospiti loro li facevano morire di fame, che una ragazzina che ha dato un tozzo di pane a un povero è stata spalmata col miele, è stata legata al tetto ed è morta perché le api l'hanno punta fino a morire. Questa era la gente, ma Avraham Avinu, lui era il bene, la generosità, il chesed, l'amore. Quindi non guardava in faccia a nessuno, fino al punto che è scritto in un libro che si chiama Sefer HaBair, che l'attributo del chesed del mondo di Azilut ha detto ad Hashem: da quando Avraham Avinu è nel mondo io sono in pensione. Perché Avraham Avinu era l'anima del mondo di Azilut, che rappresenta il chesed, l'amidà, l'attitudine del chesed, ed è scesa così in questo mondo. E poi c'era Yitzhak, che è l'attitudine del rigore, e Yaakov, che è il Tiferet. Ognuno di questi 7 che ho elencato sono tutte anime del mondo di Azilut: Avram, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, Yosef e David. E anche nelle altre generazioni abbiamo avuto grandissimi personaggi, come ad esempio Rabbi Shimon Bar Yochai, che ha detto: io sono solo un segno. Cosa intendeva dire? Io sono solo un siman, per chi sa l'ebraico. Siman vuol dire non sono altro che come una segnaletica nella strada che ti dice, quando tu arrivi in un paese, in una città, c'è il cartello che ti dice: qui siamo a. E Rabbi Shimon Bar Yochai, lui era un'anima del mondo Azilut, che chi lo vedeva diceva: ecco la presenza di Hashem in questo mondo. Io sono soltanto un cartellone. Così ha detto di se stesso, così molti altri tzaddikim nelle generazioni. La cosa bellissima che ho letto è che dovete sapere che ci sono due tipi di... Un esempio molto bello che la Chassidut porta. Ci siete? Mi ascoltate? È interessante quello che diciamo. La Chassidut normalmente è sempre interessante.
Molto interessante.
Per quello che siete qui, credo.
Ma anche Levinsa Tiberdicev, che era con suocero, con l'altro Rebbe, era
sì,
difensore di Israele.
esatto, vero. Ognuno aveva una caratteristica particolare, vero, hai ragione. Non ho letto di Rabbi Levitzchak di Particcio se fosse un'anima del mondo di Aziluto o no, non lo so, non prendo nessuna responsabilità nel dire se lo fosse o non lo fosse, molto probabilmente, ma non lo so perché non l'ho letto. Qual è la differenza tra le anime del mondo di Aziluto e le altre anime? La differenza è sostanziale. Dato che il mondo di Azilut, come ho spiegato prima, è il mondo in cui il mondo in cui non è più l'infinito di Hashem, ma rappresenta Hashem. Quindi in quel mondo lì le anime si chiamano Ain. Ain sono tre lettere, Alef, Yud, Nun, che significa annullamento totale. Quando l'anima scende da quel livello lì, cambia l'ordine della parola di tre lettere, da Ain diventa Ani. Ani vuol dire io. In altre parole, inizia a sentire la propria esistenza. Avraham Avinu non sentiva la sua esistenza. Non era lì per lui. E così tutti gli altri grandi tzaddikim. Non erano lì per loro. Mentre noi, chi di più, chi di meno, e chi molto di più, sentono il proprio egoismo, anche quando fanno le mitzvot, anche quando studiano la Torah. Io ho fatto una bella lezione di Torah, io ho partecipato a una bella mitzvah, io ho digiunato a Kippur, io ho messo i tefillin. C'è sempre questo io di mezzo che rovina tutto. Ecco, dei grandi tzaddikim questa cosa non c'è. E l'esempio è come gli animali che vivono sott'acqua, quindi le creature marine, e le creature che vivono sulla terraferma. Le creature che vivono sulla terraferma sono separate dalla fonte della loro vita. È vero che loro mangiano l'erba tutto il giorno, ma ci sono loro e c'è l'erba. Gli animali che vivono dentro l'acqua, quindi le creature marine, loro sanno che non possono staccarsi dalla loro fonte di vita, che è l'acqua. Fuori dall'acqua loro muoiono. Quindi questa è la differenza. Le anime del mondo di Azilut sono anime che, anche se sono in questo mondo, loro vivono come se fossero nel mondo di Azilut. Sono qui di passaggio. Sono qui e sono venuti a fare una visita. Ma non vivono qui come noi viviamo. Ah, che bello questo mondo. Che fortuna che non sono nato in una famiglia osservante. Così mi sono goduto la vita. C'è gente che dice anche questo. Un ragazzo una volta mi ha detto: se a Dio non piace il maiale, che non lo mangi. A me piace e io lo mangio. Io sono rimasto... Avevo 17 anni quando mi ha detto questa cosa. Non avevo, diciamo, gli strumenti per spiegargli che Hashem non mangia. Dire, per fortuna che sono cresciuto in una famiglia dove si mangia il maiale perché mi piace. Quindi ci sono anime che dicono: che bello, sono staccato completamente da Hashem, posso fare quello che voglio. In realtà non c'è errore più grande, perché il fatto che noi ci sentiamo staccati di Hashem è soltanto una, in italiano, è una...
illusione?
Illusione, bravissimo, mi mancava illusione. In realtà anche noi arriviamo da lì, semplicemente ci siamo immedesimati in qualcosa che non siamo. Ma rimaniamo adesso a parlare dei tzaddikim. Ci sono degli animali che si chiamano anfibi, anfibio credo che in greco sia una composizione di due parole che significa vita doppia, qualcosa del genere. Spero di aver detto una cosa giusta, l'avevo letto molto tempo fa.
Giusto, giusto.
Ok, grazie. Perché loro, anche se la loro vita è nell'acqua, possono uscire dall'acqua. Ascoltate questo. Chi è il più grande profeta del popolo ebraico? Dai.
Mosè.
Perché si chiama Mosè?
Perché è stato preso dall'acqua.
Preso dall'acqua. Quindi, che cos'è l'acqua? L'esempio dell'acqua è il mondo di Azilut, perché le creature del mondo di Azilut sono come le creature marine che non si staccano dalla loro fonte di vita. Però ci sono gli anfibi. Chi sono gli anfibi? Sono i grandi tzadikim che loro escono dall'acqua, possono vivere fuori dall'acqua, ma sanno che la loro vita, la loro fonte, e la loro diciamo habitat naturale è dentro l'acqua. Possono uscire, ma tornano nell'acqua. Questo è Moshe Rabbeinu, che si chiama Moshe per questo motivo. E così tutti i grandi tzaddikim come Moshe Rabbeinu. Quindi un'anima del mondo di Azilut che scende in questo mondo, lui scende in questo mondo, ha il corpo come ce l'abbiamo noi, ma tu quando si avvicina a lui lo senti che c'è questa semplicità della presenza di Hashem, come si diceva quando hai una domanda, ti avvicini al Rebbe, non hai più la domanda, perché davanti a lui non ci sono domande, perché lui vede tutto in modo chiaro, in modo semplice. Quando vai vicino a un tzaddik del mondo di Azilut, hai trovato la tua pace, non hai bisogno di altro. Questi sono i grandi neshamot, le grandi anime del mondo di Azilut. In realtà, noi parliamo di loro sicuramente con tanta invidia, perché loro non sono in grado neanche di commettere un peccato. Infatti, Talmud dice che ci sono delle persone che sono morte soltanto perché Hashem ha decretato la morte. Il Talmud è trattato Shabbat, e credo pagina 55 circa. Lì il Talmud parla di queste persone. Mi ricordo ad esempio Beniamin, figlio di Jacob, mi ricordo ad esempio il papà di David HaMelech Ishai e altri personaggi che loro non hanno mai fatto una trasgressione nella loro vita. Ma com'è possibile? È possibile perché loro non sentono la loro esistenza come tale. Loro arrivano dal mondo di Ain, dal mondo dell'annullamento. Noi non siamo in grado. Pazienza. Ognuno ha il compito che ha. Loro avevano questo compito. Cosa ha detto Rabbeinu HaKadosh, l'autore della Mishnah, Rabbi Yehuda HaNasi, prima di morire davanti ai suoi allievi? Ha detto: è testimone il cielo ed è testimone la terra che io da questo mondo non ho goduto. E ha detto una frase neanche col piccolo dito, alluso a qualcosa di molto delicato, che è praticamente impossibile, ma i grandi tzaddikim non sono venuti qua per godere di niente. Questo mondo non gli appartiene, loro appartengono a un altro mondo. È vero che sono venuti qua, ma lo sanno che non si sentono appartenenti a questo, non hanno la cittadinanza, come ho detto prima, non hanno il passaporto. Noi ci sentiamo molto, chi in Italia molto italiano, chi è in Francia molto francese, con le abitudini, con le espressioni, con le usanze, i proverbi, il cibo, l'alimentazione. No, io arrivi in Eretz Israele dopo tanti anni di Galut, questo arriva da questo paese, questo arriva dall'altro paese. C'è una cosa che ci accomuna sempre, che è la Torah, che è rimasta identica dopo 2000 anni. Siamo tutti tornati con lo stesso Sefer Torah. E questa è la cosa più bella che c'è. In questo noi siamo rimasti uguali. Questo è il nostro mondo di Azilut, che ci unisce tutti noi. Però purtroppo ci siamo portati dietro il Galut, perché ognuno con la sua lingua, con le sue abitudini, con le sue pietanze, ci siamo immedesimati lì dove ci siamo trovati. Non abbiamo pensato che siamo in Galut, che siamo andati in esilio per riparare il peccato che ha portato alla distruzione del Betamigdash. Abbiamo detto: vabbè, siamo in Italia, siamo in Italia. Eh no. Prendiamo la cittadinanza? Prendiamo la cittadinanza. Sì, hai bisogno di un passaporto, questo è chiaro. Ma dentro di te devi rimanere Olam Hatzilut. Chiaramente non è una cosa fattibile per tutti noi. Ma nel Tanya si parla tanto del fatto che c'è un libro che si chiama Il Libro dei Benonim. Infatti, il primo dei 5 libri del Tanya si chiama Il Libro. Perché il Libro dei Benonim? Perché se sei un tzaddik, lascia stare. Non hai bisogno del Libro dei Benonim. Il Libro del Benonim, il Libro dell'uomo medio, è il libro che ti insegna dove dovresti essere. Senza questo non riuscirai mai, senza questo libro, senza questi insegnamenti, senza questa bellissima luce che il Tanya ti regala, non riuscirai mai a capire veramente dove sei e dove Dovresti essere uno degli ultimi. Si dice che l'ultimo grande personaggio, grande autorità rabbinica, che era un Benoni senza aver studiato il Tanya, era il Chafetz Chaim. Chafetz Chaim ha vissuto fino a 100 anni fa, ha scritto un libro molto conosciuto, che è il libro si chiama così, Chafetz Chaim, il libro che ti insegna come fare attenzione alla bocca, la trasgressione della Shonara, della maldicenza. E lui anche ha scritto la Mishnah Brura, un commento molto molto fondamentale sul Shulchan Aruch, sulle regole che normano la nostra vita. Lui non aveva avuto l'occasione di studiare il Tanya, era molto vicino al Rebbe Rasham, al quinto Rebbe di Chabad, ma si diceva di lui che era un Benoni. Perché si diceva di lui che era un Benoni? C'era una discussione fra due ragazzini, uno ha detto, un allievo del Chafetz Chaim ha detto: il mio maestro è un grandissimo tzaddik. Il ragazzo che era un chassid ha detto: il tuo maestro è un Benoni. Come ti permetti di dire del mio maestro che è un Benoni? Ha detto: ma tu sai che cos'è un Benoni? Il Tanya ci insegna che cos'è un Benoni, lo sai cosa dice? No, non lo so. Il Benoni è uno che è in grado di controllare non solo le sue azioni, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 365 giorni all'anno per tutta la vita, non soltanto la sua bocca, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, tutta la vita, ma anche i suoi pensieri. Il Benoni ha un controllo totale dei suoi pensieri. Allora questo ragazzo, che era l'allievo del Chafetz Chaim, ha detto: è impossibile, non esiste un essere umano così. Ha detto: sì, il tuo maestro, perché lui è un Benoni. Oggi l'Altania continua a insistere a dirci che tutti noi siamo in grado di arrivare a questo livello qua. Si racconta del Chafetz Chaim che la sera di Rosh Hashanah è arrivato alla cena con un'ora e mezza di ritardo dopo che era finita la preghiera di Arvit. E i suoi familiari gli hanno chiesto: come mai ti sei fermato così a lungo? Ha detto: perché la sera di Rosh Hashanah io passo con la mia mente tutto quello che ho fatto durante l'anno. E se c'è qualcosa che deve essere riparato, allora non vengo a fare Kiddush prima di aver chiesto perdono ad Hashem. Il Chafetz Chaim dice: c'erano 7 minuti durante l'anno, in un particolare giorno, che non mi ricordavo che cosa avevo fatto in questi 7 minuti. E quindi ho impiegato così tanto tempo per ricordarmi che cosa avevo fatto, che altrimenti non avrei potuto venire a fare Kiddush del pasto di Rosh Hashanah. Quindi stiamo parlando di persone che hanno un controllo totale della loro vita. Tutto questo è un Benoni. Che cos'è un tzaddik? È un'altra cosa completamente. Che cos'è un tzaddik gamur, tzaddik vetovlo, tzaddik veralo? Ci sono due livelli di tzaddik, un livello ancora superiore. Che cos'è un'anima del mondo di Azilut, un livello ancora superiore. Quindi stiamo soltanto facendo una chiacchierata di quello che è una realtà che esiste in questo mondo, che il mondo ha conosciuto, delle anime del mondo della emanazione che hanno visitato questo mondo e hanno portato la luce di Hashem in questo mondo, e grazie a loro noi siamo qua oggi. Prima di leggere qualcosa, vi racconto l'ultima cosa. 1910, famosissima conferenza rabbinica in Russia, imposta dal governo dello zar, perché volevano fare delle riforme nella religione ebraica. Quindi hanno chiamato 40 rabbini, tra di loro il Rebbe Rasha, 40 autorità rabbiniche di tutti i tipi. C'erano rabbini hassidici, c'erano rabbini di Lita, della zona della Lituania, che diciamo non sono i rabbini hassidici. Poi hanno invitato anche dei rabbini un po' moderni, hanno invitato anche dei rabbini riformati, 40, diciamo così, autorità, e fra di loro c'era anche il Chafetz Chaim e c'era anche il Rebbe Rashab. Il Rebbe Rashab aveva dimostrato da subito che lui non si piega, la Torah non si piega a nessuno. fino al punto, questa conferenza era a Pietroburgo, fino al punto che lui non ha voluto mettere piede nella sinagoga di Pietroburgo che lo zar aveva chiesto di costruire, di erigere. Dovete sapere che una delle più belle sinagoghe al mondo è la sinagoga di Pietroburgo, per chi ha un pochino di dimestichezza, però in quel periodo nella sinagoga di Pietroburgo si faceva la tefilà con il coro e il Rebbe Rashab era il nemico numero uno delle sinagoghe con il coro, perché una sinagoga è un posto di preghiera, non è un posto dove si va a sedersi e ad ascoltare un coro. Adesso vi dirò qualcosa che forse ci tocca un po' da vicino. Il Rebbe Rashab è venuto anche a Roma, perché lui negli inverni molto rigidi i dottori gli imponevano di andare a passare l'inverno a Mentone, vicino a Nizza. E da lì una volta lui voleva andare a Roma per vedere cosa si poteva fare per riscattare gli oggetti rubati da Roma durante la distruzione del Secondo Tempio. Quando lui è arrivato a Roma dalla stazione è andato verso il ghetto ebraico per vedere con la comunità ebraica se si poteva fare qualcosa. Il Rebbe era una personalità. Ma lui aveva questa tradizione, che non metteva mai piede in una sinagoga prima di fermarsi alla porta e vedere che tipo di sinagoga era. E quando lui è arrivato, era il momento in cui c'era la preghiera di Minchà del pomeriggio, e ha visto che il Chazan aveva i capelli lunghi e intorno al Chazan c'era un coro di ragazzini che cantavano le melodie e i versetti della Tefilà, e il pubblico era seduto e non pregava. Quindi ha fatto dietro front, tornato alla stazione ed è tornato a Mentone. Questo lui ha raccontato a un suo cugino che era venuto a visitarlo durante un pomeriggio e quindi l'ha invitato a tavola e gli ha raccontato questa cosa. Non è una cosa che ha raccontato così, ma l'abbiamo saputo da suo cugino. Questo era il Rebbe Rashab. Rebbe Rashab non si piegava. Se l'alakha è così, l'alakha è così. Alla sinagoga di Pietroburgo io non metto piede, nonostante che era un affronto allo zar, ma alla sinagoga di Pietroburgo non c'è la presenza di Hashem perché non è stata creata in modo alachico. E dato che c'è un coro, lui le chiamava i Kor Shul, perché anche in Yiddish Kor è come in inglese choir. Choir è il coro. La sinagoga dei cori, lui non metteva piede. Poi oggi Baruch Hashem è una sinagoga molto ortodossa, e c'è anche un Rav Chabad che è il rabbino della sinagoga. Ma lui quando è arrivato così, dimostrando che le cose si fanno come l'alakha. E quindi se voi volete riunire tutti i rabbanim per riformare la religione, sappiate che io non sarò un vostro socio in questa cosa. Ma a un certo punto di questa conferenza sono arrivati alle votazioni e la maggior parte dei rabbini ha votato sì. Perché? Perché ci sarebbero state delle ripercussioni gravissime. Perché lo zar da una parte aveva chiesto di fare una conferenza di rabbanim e dall'altra parte aveva preparato i cosacchi, che se i rabbanim non accettano le disposizioni del governo, di andare a fare dei pogrom. Quindi i rabbini erano in mezzo, schiacciati fra lo zar e i pogrom, e quindi chiaramente non potevano essere così coraggiosi. Ma il Rebbe Rashab era fermo nella sua posizione, ha detto assolutamente no. Allora c'è chi dice che era il Chafetz Chaim, non lo so, forse sì, forse no. C'è un Rav che l'ha affrontato e gli ha detto: come ti puoi permettere di prendere questa responsabilità di dire di no allo zar? E le ha detto: perché così è, questo è quello che sento. Allora il rabbino gli risponde: ah, perché tu decidi in base ai tuoi sentimenti, a quello che senti? E il Rebbe Rashab gli ha risposto: ascoltate la risposta. Da prima del mio bar mitzvah sono riuscito ad ottenere dal mio corpo che ogni sua mossa sia compatibile con il Shulchan Aruch. Quindi se dalla mia bocca esce un no, questo no è compatibile col Shulchan Aruch. Un sì non sarebbe compatibile. Quando il Rav ha sentito questa risposta di questo grandissimo tzaddik, si è un pochino piegato, ha chiesto scusa e anche lui ha votato come il Rebbe Rashab. Il Rebbe Rashab era stato arrestato per questa frase, per essersi opposto e per aver dimostrato tutta questa forza e tutta questa dimostrazione.
Determinazione, determinazione.
Determinazione, esatto, contro lo zar e contro il governo russo, ma alla fine aveva vinto lui. Non, la religione ebraica è rimasta tal quale perché la Torah non si può cambiare, la Torah è di Hashem, Hashem non cambia, come dice il Pasuk, e quindi la Torah non cambia, e quindi noi non cambiamo, e quindi tutto rimane perfetto perché la verità non cambia. Detto tutto questo, perché vi ho raccontato questa storia? È semplicemente per dire che un'anima del mondo di Azilut è un'anima che il suo corpo è completamente annullato alla Torah, alla Halakha. Noi purtroppo non siamo di questo livello, ma è importante conoscere anche questa realtà qui. Vi condivido lo schermo, leggeremo qualche riga di Tanya che ci racconta esattamente questa cosa. Ok, ce l'avete?
Sì.
Ok. Leggiamo a riga 11. Abbiamo parlato del fatto che HaKadosh Baruch Hu si contrae per nascondere la sua luce infinita, per far sì che ci sia un inizio di un creato.
Sì.
HaKadosh Baruch Hu non si fosse... Se HaKadosh Baruch Hu non si fosse, diciamo, nascosto, contratto, in ebraico tzimtzum, non avremmo potuto esistere, non saremmo potuto essere, non saremmo potuti essere qua oggi. Riga 11. E questo Tzimtzum, Tzimtzum significa contrazione, che rende possibile che un barlume del Chabad, che cos'è il Chabad? Sono i tre livelli della nostra capacità intellettuale. Chabad significa la Chokhmah, la Binah e la Daat, che è la saggezza, la forza di elaborazione, che è l'intelletto, e la Daat è la conoscenza che si traduce anche in legame, perché io mi lego a quello che conosco. Non posso dirti che mi sento sentimentalmente legato a qualcosa che non conosco, perché non è possibile. Per poter sentirmi legato a qualcosa devo prima conoscere. Questa è la Daat. Quindi la Chokhmah è la luce, la saggezza, quella che mi dà la possibilità di vedere una stanza buia, c'è cioè un barlume di luce e mi dà la possibilità di vedere quello che ho intorno. Poi lì devo elaborare i dati, questa è la Binah e questa sono le tre forze dal quale inizia tutto quanto. Ma per far sì che queste tre forze esistano, HaKadosh Baruch Hu ha dovuto contrarre se stesso. Leggiamo di nuovo, è questo Tzimtzum che rende possibile che un barlume del Chabad, del benedetto Ensov, di Hashem, tutte le volte che è tradotto benedetto Ensov, Ensov vuol dire l'infinito, stiamo parlando di Hashem, illumini quelle anime che si trovano nel mondo della creazione. Quindi qui stiamo già parlando delle anime che dal mondo di Azilut, dal mondo dell'emanazione, sono già scese nel mondo della creazione. La cosa è differente, torniamo su, torniamo nel mondo dell'emanazione. La cosa è differente nel mondo dell'emanazione, dove esso, la Chokhmah, la Binah e la Daat, sono del mondo di Azilut, quindi non è soggetto allo Tzimtzum nella stessa misura. Anche lì la Chokhmah, la Binah e la Daat, che significa l'inizio di tutto, perché il Pasuk dice Hashem beChokhmah yasad haaretz. Hashem con la Chokhmah ha creato la terra, vuol dire che tutto inizia tramite la Chokhmah. Lo diciamo tutte le mattine nella Tefillah, Kulam beChokhmah Asita, chi di voi si ricorda le brachot prima dello Shema? Kulam bechokhmah asita. Tutto è stato creato con la chokhmah, con la saggezza. Hashem ha deciso di usare uno strumento che si chiama la saggezza per poter creare i mondi. Poteva scegliere qualcos'altro, ha scelto di creare i mondi con l'intelletto in generale. Quindi, nel mondo di Azilut, anche lì c'è una contrazione per poter far sì che esista la Chokhmah, la Binah, la Daat, ma in un modo molto minore. E quindi qual è il risultato? Qual è la conseguenza? Riga 16. Di conseguenza è impossibile per le intelligenze create di afferrarlo. Create significa mondo della creazione, significa mondo di Beria, che è già un livello molto più basso. Magari noi potessimo un giorno raggiungerlo, ma diciamo non è il mondo di Azilut. e perciò nessun pensiero di intelligenze create può comprendere alcunché di tale mondo. Adesso io vi ho detto parole in italiano, però in realtà queste parole sono state tradotte da una frase che ha detto Eliyahu HaNavi in aramaico. E questa è una frase famosissima che è ricorrente in tutta la Kabbalah, nello Zohar e nella Hasidut, dovunque si studia Kabbalah c'è questa frase in ebraico, in aramaico: Let machashava tefissa bekelal. Nessun pensiero può mai comprendere ed afferrare Hashem. Questo è quello che Eliyahu HaNavi ha insegnato. Quindi quando io lo leggo in italiano uno dice, ah vabbè, ok, è una bella frase, però in realtà è una delle colonne portanti della Kabbalah. Riga 18, lo rileggo, e perciò nessun pensiero di intelligenze create può comprendere alcunché di tale mondo. Quindi nessuno di noi può neanche capire come si fa ad essere annullati ad Hashem in questo mondo. In questo mondo e in questo modo. Nello Shema noi diciamo che devi amare Hashem con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutto quello che sei, con tutto quello che hai, tutto quello che sei. Bechol meodech. Ecco, sono livelli diversi. E meodecha significa con tutto, con il tuo tutto, è un livello che noi non raggiungiamo. Cosa vuol dire amare Hashem con il mio tutto? Significa che io non ci sono, c'è solo Hashem. Nel mio cuore non c'è nessuna ombra, nessun alone di me stesso. Più il mio cuore è pulito da me stesso, più c'è spazio nel mio cuore per Hashem. Questa è l'idea dell'amore. Meno amo me stesso, più posso amare mia moglie, i miei figli e tutto quello che devo amare. Più nel mio cuore c'è me stesso, meno ci sarà spazio per gli altri. E così anche nel nostro servizio divino di amare Hashem. Amerai Hashem con tutto il tuo cuore. Ok, posso amare Hashem col mio cuore, però ci sono anch'io. Con tutta la tua anima, è un livello molto elevato, non li spiego stasera, con tutto te stesso, meodecha, è una cosa irraggiungibile. Vuol dire io devo smettere di esistere per amare Hashem? Sì, smetti di esistere dal punto di vista che tu esisti. Esiste solo Hashem in te. Come ha detto Rabbi Shimon Bar Yochai, io sono solo un segnale. Come Avraham Avinu era la presenza della bontà in questo mondo. Lui non era Avraham Avinu, era l'attributo della bontà del mondo di Atzilut in questo mondo, così tutti i grandi tzaddiki. È un livello che non riusciamo a raggiungere, però è nella Torah. E quindi noi che siamo dei livelli più bassi non riusciamo neanche a comprendere come si arriva a queste cose. Riga 21. Essere quindi la dimora dei grandi tzaddikim. Quale mondo? Il mondo della emanazione, il mondo della Tzilut. Il primo dei mondi è il mondo dove dimorano i grandi tzaddikim. Adesso spieghiamo perché loro riescono a vivere in quel mondo lì, il cui servizio di Hashem trascende di gran lunga anche il merito del timore e dell'amore che derivano dalla comprensione, della conoscenza e della sua benedetta grandezza. Ne abbiamo parlato tanto. E io ho due modi come amare Hashem. Ho un modo di amare Hashem perché ho un'emozione che provo ogni tanto, oppure ho un modo di amare Hashem perché sono riuscito a capire quanto sono lontano da Hashem e quanto Hashem è infinito e quanto io sono insignificante. E quindi è facile amare qualcosa che è più grande di te. È facile essere amico del vincitore. Tutti vogliamo essere amici dei grandi personaggi, dei grandi miliardari, dei grandi scienziati, dei grandi... I ragazzini sono innamorati dei grandi calciatori. È una natura umana. Quindi io quando imparo che Hashem è l'infinito e io sono insignificante vicino a lui, nasce un nuovo sentimento di amore, che è bellissimo, il mondo di Beria. Ma questo è niente in confronto ai grandi tzaddikim. I grandi tzaddikim non amano Hashem perché i tzaddikim amano Hashem e basta, perché loro non esistono, il loro cuore è pulito da qualsiasi presenza di qualsiasi altra sporcizia, così chiamiamola. David HaMelech ha detto: il mio cuore è cavo, velibi halal bekirbi. Perché? Perché non ha più niente di se stesso, c'è solo Hashem dentro il suo cuore. Però bisogna essere David HaMelech per dirlo. Rileggo, riga 22. Trascendi di gran lunga anche il merito del timore e dell'amore che derivano dalla comprensione e dalla conoscenza della sua benedetta grandezza, proprio come il mondo dell'emanazione trascende di molto la comprensione e la conoscenza di un intelletto creato. In altre parole sta dicendo che noi non avremo la capacità di capire che cos'è il mondo di Atzilut. perché non siamo lì e quindi non possiamo capirlo. Che cos'è? Qualcosa però ce lo dice che cos'è in vero il servizio di costoro, il servizio dei tzaddikim che vivono nel mondo di Azilut, è stato proprio della natura di un veicolo, l'abbiamo studiato all'inizio del capitolo 34, che dice che i nostri avi, Avram, Yitzchak, no, non 34, non ho il Tania vicino a me. Sì, 34. Che dice che i grandi tzaddikim, Avraham, Yitzchak, Yaakov, erano il cocchio. Che cos'è il cocchio? È essere annullati, così come la macchina che tu usi per andare da casa al lavoro non ha volontà sua. La volontà della macchina non esiste. Tu prendi la macchina e usi la macchina per arrivare da qui a lì. Hashem prende i tzaddikim e usa i tzaddikim per poter stare in questo mondo. Ha usato Yosef HaTzadik per andare in Egitto, ha usato Yosef HaTzadik per entrare nella casa di gente perversa, come era Potifar, che era un omosessuale, come era la moglie, che nonostante che fosse sposata voleva unirsi in intimità con Yosef, erano pervertiti, ma Hashem voleva entrare anche in quelle case lì, e da lì ancora più in basso. E da lì è sceso nelle prigioni dove c'era il peggio del peggio, perché Hashem voleva scendere lì. Allora Yosef era il cocchio di Hashem per andare da casa di suo padre, che era il Bet HaMikdash. Da lì è sceso fino ad arrivare in Egitto, fino ad arrivare alla casa di Potifar, fino ad arrivare in prigione, e poi da lì risalire per portare Mitzrayim alla presenza di Hashem. Quindi questo è il lavoro dei grandi tzaddikim, che solo loro sono in grado di fare. Infatti
Spazio
sì,
per una domanda?
volevo dire solo questo, che i fratelli di Yosef avevano un problema con Yosef, perché loro non erano anime del mondo di Azilut, loro erano anime del mondo di Beria. Grandissimi tzaddikim, ma tra loro e Yosef c'era l'abisso, e per questo che avevano difficoltà con Yosef. Chiusa la parentesi, ti ascolto.
Ma lo tzaddik soffre?
Contrario, siamo noi che soffriamo.
Esatto, ma io chiedo lo tzaddik. Anche lui quando si trova, diciamo, nelle situazioni di degrado, no? Come
No,
dicevi
no,
prima.
no, 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 è come il pesce anfibio che esce dall'acqua e torna. Sa che lui non appartiene a quel mondo lì, non è sofferente, perché lui sa dove appartiene. Siamo noi che crediamo che apparteniamo al mondo che ci imprigiona. E siamo noi che soffriamo, perché siamo sottomessi allo Yetzer Hara, siamo sottomessi al nostro egoismo. E l'egoismo è una sofferenza. Se tu arrivi al Bet HaKnesset e qualcuno l'avrai sentita sicuramente questa famosa storia di un ebreo che va dal Tzemach Tzedek, che è il nipote della Mura Zaken, e gli dice: sono stufo, dove vado in Bet HaKnesset mi calpestano. E il Tzemach Tzedek gli risponde: beh, tu quando entri al Bet HaKnesset ti fai trovare dappertutto, dovunque uno calpesta tu ci sei. Mettiti un po' in un angolino e vedrai che nessuno ti calpesta. In altre parole, era talmente pieno di sé che qualsiasi cosa si dicesse, qualsiasi cosa si volesse fare, se lui non era il protagonista, allora lo calpestano. È una forma di egoismo che crea sofferenza. Mentre le persone che non sentono nulla di loro stessi, puoi dire a loro qualsiasi insulto, qualsiasi cosa, loro non sentono nessun tipo di sofferenza. È come se non avessero, diciamo, i nervi che comunicano col cervello. I nervi dello Yetzer Hara non ci sono, e quindi loro non soffrono di questo mondo, anzi, sono le vere persone felici. Ti garantisco che è bellissimo essere tzaddik, te lo garantisco. Mi è stato detto così. Si dice che ognuno di noi, nei momenti speciali dell'anno, come a Yom Kippur nelle Tefillot, ci avviciniamo un pochino all'idea dell'annullamento ad Hashem come i tzaddikim, però noi riusciamo per qualche minuto, qualche secondo. Non siamo in grado di mantenere questo livello. È troppo per noi. I tzaddikim vivono sempre così. Leggo. Riga 4. Invero il servizio di costoro è stato proprio della natura di un veicolo del benedetto Ensoff, poiché la loro esistenza è quella di tutte le cose legate a loro. Ecco esattamente quello che ho detto. Bechol me'odech. Cosa significa Bechol me'odech? Tutto quello che ho appartiene ad Hashem. Io ho conosciuto un chassid, si chiamava Rav Mendel Futterfass, che quando lui guadagnava, lui aveva una berachà, faceva gli affari e guadagnava un sacco di soldi. E quando lui guadagnava dava il 90% di quello che aveva in tzedakah, il 90%, non il 10% come facciamo noi. E una volta il suo socio gli ha detto: tieniti qualcosa, avevamo fatto un affare, ha guadagnato tanti soldi, ha detto: tieniti qualcosa di più per te, dai, pensa un po' a te stesso. E lui li aveva nascosti nel terreno dietro casa sua. E poi il giorno dopo gli ha detto al socio: per colpa tua non ho dormito tutta la notte, perché stavo pensando ai soldi sottoterra e ai ragazzi delle yeshivot, alle famiglie povere, agli orfani, alle vedove che sono andati a dormire senza mangiare perché non avevano di che mangiare, e io avevo sotterrato i miei soldi. Alle 3 di mattina mi sono alzato, li ho dovuti dissotterrare, andare a distribuire, a bussare alle porte perché abbiano cosa comprare al mattino. Questo è uno che capisce un pochino che cosa vuol dire Bechol Me'odecha: tutto quello che hai appartiene ad Hashem. Io non sento di avere bisogno di niente se non quello che Hashem ha bisogno. Quindi questo è quello che dice nella riga 6. Poiché la loro esistenza è quella di tutte le cose legate a loro, tutto ciò che appartiene a loro, si sono annullate di fronte a lui e sono state assorbite nella sua luce benedetta in seguito all'adempimento della Torah. Ogni volta che c'è scritto luce benedetta è Hashem. Quindi lo rileggo di nuovo. E sono state assorbite dalla luce di Hashem. È più comprensibile. In seguito all'adempimento della Torah dei precetti, al modo dei patriarchi, non come lo facciamo noi, facciamo una mitzvah con il muso, siamo stufi, quando finisce, 2 minuti, 5 minuti, dai, voglio andare a casa, dai che c'è la partita, dai che voglio mangiare, dai che... Loro sono 24 ore su 24 annullati ad Hashem, non hanno altro nella loro vita, dei quali è stato detto che costituiscono personalmente il cocchio, proprio perché di tal genere era, durante tutta la loro vita, il loro servizio di Hashem. Bene, era una parentesi, poi tornerà a parlare di noi. Infatti, riga 14, che non leggo stasera, solo per leggervi un pochino, ma per coloro la cui anima ha radici troppo meschine per poter servire Hashem di continuo in un modo tanto perfetto. Ecco, qui sta parlando un pochino di noi.
Parlando di noi.
Un pochino. Anche questo è un livello, eh? Anche questo è un livello. Comunque abbiamo fatto i turisti a casa dei grandi tzadikim per capire un attimino qual è la vera, vera, vera fonte e la sorgente delle nostre anime. Anche noi arriviamo da lì, ma purtroppo ci siamo immedesimati troppo in questo mondo in cui viviamo. Abbiamo ottenuto la green card, il permesso di soggiorno, e poi abbiamo ottenuto la cittadinanza, e poi chi di noi è diventato cittadino onorario non riesce più a staccarsi e quindi non parla la lingua dei tzaddikim. Ecco perché abbiamo un problema, ecco perché questa cosa fa un pochino soffrire la nostra anima. Io avrei voluto, sono già alle 19, io avrei voluto però dirvi qualcosa molto bello sulla parasha di ieri e di oggi, che è un pochino anche legato al discorso che stiamo facendo. Se mi date 5 minuti, barra 10, chi di voi rimane farà un favore a se stesso e anche a quelli che poi ascolteranno. Noi stiamo leggendo la storia di Yaakov. Yaakov Avinu, la Torah dice di lui che era l'uomo integro, Yaakov Ishtam, a differenza di Esav, che era un cacciatore. Ma quando uno legge la Torah e dice era un cacciatore, dice: beh, ci sono tanti cacciatori che vanno a cacciare la selvaggina. No, lui non cacciava la selvaggina. Andate a leggere i Midrashim. Lui rapiva le donne. Lui fino a 40 anni non si era sposato perché non aveva bisogno di sposarsi. Si sposavano gli altri, però approfittava lui. Quando la Torah dice un cacciatore di Esav, non stiamo parlando di una persona che noi crediamo leggendo semplicemente le parole della Torah. Dobbiamo studiare quello che i nostri Chachamim ci insegnano. quello che hanno ricevuto loro da generazione in generazione, da bocca a bocca, da maestro ad allievo, che cos'era Jacob e che cos'era Esau. Ora, nella parasha noi leggiamo che Jacob Avino si comporta in un certo modo. Quando Esau arriva affamato e stanco, perché aveva appena ammazzato Nimrod all'età di 15 anni, dovete sapere che Avram Avino era venuto a mancare quel giorno. Infatti, Jacob aveva preparato una minestra di lenticchie. Perché? Perché chi è in lutto mangia le lenticchie. E chi era in lutto quel giorno? Il papà. Yitzhak era in lutto perché è venuto a mancare Avraham. Avraham Avinu avrebbe dovuto vivere 180 anni, Hashem gli ne ha tolti 5, ha vissuto 175 anni perché aveva promesso ad Avraham Avinu di morire bene, di avere una vecchiaia serena. Ma quel giorno Esav, che ha compiuto 15 anni, si è rivelato in quello che era realmente. Perché fino a 15 anni non si sa veramente una persona chi è. Jacob e Esav erano due gemelli. In quel giorno lì, in quel periodo lì, uno ha preso una strada e l'altro ha preso l'altra strada. Infatti la Torah dice che Jacob era un uomo integro e Esav era un cacciatore. Ed è tornato a casa dopo che ha ammazzato Nimrod perché aveva invidiato i vestiti di Nimrod, che erano stati sottratti da Shem, figlio di Noach, che li aveva ereditati da Adam Arishon, i famosi vestiti che Hashem ha regalato ad Adam. Cosa succede? Che lui arriva affamato e voleva mangiare di questa minestra. E Jacob aveva preparato un contrattino. Diceva: non c'è nessun problema, ti do la minestra, firma qui. Cosa mi fai firmare? E gli dice: la Bechorah, la primogenitura. Che cos'è la Bechorah? Che tu dovrai servire nel santuario e se sbagli muori. Allora Esav dice: senti, io ho fame, non voglio morire, non voglio sbagliare, non voglio servire Hashem, fammi firmare. Ma una persona integra, chiedo io a voi, si comporta così? Aspetti l'occasione che la persona è in difficoltà, è stanco ed è affamato e gli dici firma qui? Eticamente, come la vedete questa cosa? Puoi dire di lui che è una persona integra? Ishta?
No, decisamente no.
Esattamente no, ma questo è niente in confronto a quello che ha fatto dopo.
Certo.
Quando lui si traveste da Esav per sottrargli le Berachot. E questo è ancora più difficile da capire. E addirittura il suo problema era: beh, se mio papà mi tocca, io non sono peloso come Esav. Allora la mamma gli dice: non ti preoccupare, ti vesto io con le pelli dell'agnello. E si è travestito come Esau. Questo è un uomo integro che ottiene quello che ottiene con l'inganno. E viene la mamma e gli dice: fai questa cosa. E lui dice: no, se io lo faccio e papà mi scopre, invece di una benedizione, mi prendo una maledizione. La mamma gli dice: non ti preoccupare, la prendo io la maledizione nel caso te la dà. Cosa dice Jacob? Ah, ok, se la prendi tu va bene. È un uomo integro. In realtà la mamma gli dice un'altra cosa. La mamma gli dice: questa cosa va fatta. E se bisogna morire per questa cosa, si muore per questa cosa. Hashem vuole che le Berachot non finiscano su Esav, ma finiscono su di te. Perché? Adesso vi rivelo questa cosa bellissima che è scritta nello Zohar. Lo Zohar dice una cosa incredibilmente bella. Dice che in queste due parashot che stiamo leggendo, vediamo che Yaakov Avinu riceve tante Berachot, tante no, quattro volte nella sua vita Yaakov Avinu riceve le Berachot. Quando? La prima volta, quando si scambia per Esav, riceve le Berachot più belle, 10 Berachot, Mital Hashamayim, Mishmaneh Haaretz, Rov Dagan, Tirosh, Yavduch Amim, Ishtachavu Lecha Leomim, Vegvir Leachecha, Ishtachavu Lecha Bnei Imecha, Urarecha Arur, Mevarechecha Baruch. 10 Berachot. Poi lui deve scappare di casa perché Esav lo vuole uccidere. Allora Yitzhak gli dà una benedizione. Vaivarecheu, gli dà una benedizione e gli dice: non prendere una figlia di Canaan. E Yaakov prende e intraprende questo viaggio difficilissimo nella sua vita. Ma prima di intraprendere questo viaggio, lui si ferma miracolosamente, tutta la storia, si ferma nel monte del Bet HaMikdash, sogna questa scala, la parasha di oggi. E Hashem gli dà delle Berachot. delle bellissime brachot. Gli dice non aver paura, non ti abbandonerò, eccetera, eccetera. Ritornerai a casa, tutto il resto. E poi c'è la quarta volta quando lui deve fare la lotta con l'angelo di Esav. E quando lui vince contro l'angelo di Esav, gli dice lasciami andare, l'angelo gli dice, perché è arrivato il momento di che gli angeli cantano le lodi di Hashem, devono tornare su, gli dice non ti lascio andare su finché non mi benedirai. E la Torah dice vai varech potosham. Quindi quattro volte Jacob Avinu ha ricevuto le brachot. Di queste quattro volte, dice lo Zohar, soltanto una volta Jacob Avinu ha incassato, ha usufruito di queste brachot. Quelle brachot di suo padre Yitzhak quando doveva andare da lasciare Israele per andare a Haran e dal suo suocero Lavan e tutte le difficoltà che ha avuto, è tornato e tutte le storie che ci sono in tutto questo viaggio che è durato 20 anni. Ma le brachot che lui ha ottenuto nelle altre tre volte, una l'ha lasciata per i propri discendenti quando dovevano uscire dall'Egitto, perché sono andati 200 anni dall'Egitto e miracolosamente questo popolo è rimasto integro per tornare fuori dall'Egitto e ricevere la Torah e trasformarsi in Am Israel. La seconda volta, questa è la seconda Berachot che ha usato. Le terze Berachot che ha usato sono i suoi figli quando sono tornati dalla distruzione del primo Bet HaMikdash da Babele, sono riusciti a tornare come popolo e a ricostruire il Bet HaMikdash. Ma le quarta Berachot, quella più bella, quella più importante, quella che lui ha sottratto da suo fratello Esav, non le ha mai incassate. Non si sono mai avverate. E lo Zohar dice che queste Berachot aspettano di essere realizzate perché si realizzeranno quando arriverà Mashiach. Voi leggete queste brachot e vi renderete conto che non si sono mai realizzate. Si realizzeranno quando arriverà Mashiach. E perché con l'inganno? Innanzitutto perché chi riceve le brachot sono i primogeniti. La parola in ebraico primogenito è Bechor, le stesse lettere di Berachah, Bechorah Berachah. Quindi Jacob sapeva che la Bechorah riceve la Berachah, ma quindi lui doveva essere Bechor. Quindi innanzitutto ha comprato la primogenitura. Infatti il papà ha detto, ah, e ha fatto anche questo, ti ha comprato la primogenitura. Allora Yitzhak si è tranquillizzato, dice, allora ho dato la Berachah al figlio giusto, al vero Bechor. Ma c'è una cosa molto bella, perché con l'inganno? Perché si deve travestire da Esav? Perché Jacob Avinu, come ho detto prima, ha fatto tutto questo non per lui. Ha rischiato la vita, lui e sua mamma, non per lui, ma per i suoi figli, per i loro figli. In altre parole, per noi. Vuol dire che quando noi leggiamo questa parasha, noi siamo i protagonisti. Queste brachot sono brachot che ci aspettano a noi, che il nostro padre ha rischiato la vita per poter far sì che noi, su di noi cadano queste brachot. E per fare questa cosa si è travestito. Perché si è travestito? Perché sapeva che la generazione prima di Mashiach è una generazione dove molti di noi sono travestiti, come abbiamo spiegato prima nel Tanya. Ci sono le anime del mondo di Azilut che così come sono nel mondo di Azilut, così entrano nel corpo. Non puoi sbagliare, non puoi credere che una creatura del mare, anfibia, quando è sulla terraferma, è un essere della terraferma. No, non è una creatura della terraferma. Lo sai che è un anfibio. Questi sono i grandi neshamot nel mondo di Azilut. Ma tutti gli altri? C'è chi sarà talmente travestito che non saprà neanche che è figlio di Avraham, Yitzhak e Jacob. O lo sai e non gli interessa. E anche loro però dovranno essere riscattati, come dice il famoso Pasuk, che quando arriverà Mashiach, a differenza dall'Egitto, che soltanto il 20% si è salvato, l'80% sono morti in Egitto, quando arriverà Mashiach non verrà lasciato indietro nessuno. HaKadosh Baruch Hu non rinuncerà a nessuno, anche l'ebreo che non sapeva di esserlo, anche l'ebreo più assimilato, anche l'ebreo più travestito, anche quello che ha fatto, che fa quello che Jacob ha fatto per lui, si è travestito da Esav. Io sono un italiano! Io sono Esav, Esav è Edom, Edom è Roma, non sono ebreo, non prendetemi con ebreo, sono uno di voi. Anche te quando arriverà Mashiach verrai salvato e verrai riscattato. Ecco perché Jacob Avinu ha dovuto fare questa cosa così. Volevo aggiungere qualcosa che la Chassidut dice, che quando noi mangiamo, dormiamo, ci vestiamo, facciamo tutte cose di questo mondo, facciamo finta di essere Esav, ma poi noi imbrogliamo Esav tutti i giorni. Quando prendiamo il cibo che abbiamo mangiato, che ha creato dentro di noi energia, e andiamo a una lezione di Torah. Come faccio a studiare Torah se non mangio? No, devo mangiare, mangia la bistecca, mangia le patate, mangia tutto quello che vuoi. Se hai la salute per farlo, beviti una Coca-Cola fresca se hai la salute per farlo. Vivi questo mondo, ma poi imbroglia Esav. Prendi questa energia, vai a fare la tefilà, prendi questa energia, vai a studiare Torah, vai a fare questa mitzvah e fare l'altra mitzvah. Esav si sente fregato tutti i giorni, questo è il nostro lavoro. Per quello che si chiama Yaakov, Yaakov vuol dire l'imbroglio, Yaakov viene dalla parola il tallone. Vai a che veni se pamai, mi ha ingannato 2 volte. Noi inganniamo continuamente il nostro Yetzer Hara. Ma c'è una cosa ancora più bella, che all'uscita di Shabbat noi facciamo l'Avdalah. E quando facciamo l'Avdalah, cantiamo, molti hanno la tradizione di cantare Eliyahu HaNavi. C'è chi canta Eliyahu HaNavi, Eliyahu, moltissime Keilot, moltissime comunità cantano. Cosa c'entra Eliyahu HaNavi con l'uscita di Shabbat? Ci sono tante spiegazioni. Una delle spiegazioni è che Eliyahu HaNavi è quello che viene ad annunciarci la venuta di Mashiach. Infatti noi cantiamo questo: Bimera Yavo Elenu im Mashiach ben David. Ma siccome Eliyahu HaNavi non può venire venerdì, perché venerdì siamo impegnati nelle preparativi di Shabbat, nel venerdì è le vigilie di Shabbat e vigilia di Yom Tov, e quindi non cantiamo Eliyahu HaNavi a venerdì. E anche di Shabbat non cantiamo, perché non sappiamo se Mashiach può arrivare di Shabbat, perché potrebbe essere una dissacrazione del giorno di Shabbat. Potrebbe essere una cosa che rasenta il Chilul Shabbat. E quindi non cantiamo Eliyahu HaNavi né di venerdì né di Shabbat. Ma appena esce Shabbat, attacchiamo subito con Eliyahu HaNavi. Adesso Mashiach può venire, adesso non ci sono scuse. E quindi Eliyahu HaNavi, cantiamo e ricordiamo Eliyahu HaNavi. C'è un'altra spiegazione che dice che Eliyahu HaNavi, dato che il popolo ebraico, se osserva tutto il popolo ebraico 2 Shabbatot, Mashiach arriva, Eliyahu HaNavi durante Shabbat lui guarda e scruta se il popolo ebraico osserva il Shabbat, per poter all'uscita di Shabbat mandare subito una raccomandata urgente ad Hashem: il tuo popolo ha osservato Shabbat, porta Mashiach. Questo è anche il lavoro di Eliyahu HaNavi. Ci sono tante bellissime spiegazioni, ma ce n'è una veramente bella. Dovete sapere che Yaakov si scrive con 4 lettere, Yud, Ayin, Kuf e Vav, e Bet, senza la Vav. Ma 5 volte nel Tanakh, anche nella Torah, c'è scritto Yaakov con la Vav. E 5 volte nel Tanakh c'è scritto Eliyahu HaNavi, Eliyahu senza la Vav, Eliyah. Come ad esempio questo versetto, Hinei Anochi Sholeach Lachem et Eliyah HaNavi. Manca la Vav. Perché? Allora è spiegato che Yaakov Avinu, così dice Rashi nella parasha di Bechukotai, dove c'è scritto Yaakov con la Vav. Rashi dice che Yaakov Avinu ha preso 5 Vav da Eliyahu HaNavi, ha detto: queste le prendo come pegno, finché non annunci che Mashiach arriva, poi te le ridò. Infatti 5 volte nel nome di Yaakov c'è la Vav e 5 volte manca la Vav. Ma perché 5? Perché la Vav? Perché non 3? Perché non la Aleph, la Bet? Perché la Vav? Perché sapete che oggi si scrivono i contratti, una volta bastava la stretta di mano, e la Vav ha la forma delle dita. Quindi 5 dita, 5 Vav, fanno la stretta di mano. La stretta di mano è una parola d'onore. La parola di onore è come un contratto firmato, non si può tornare indietro. Non si può, come si dice, dal contratto.
Retrocedere.
Revocare.
Esatto. E quindi Jacob Avino, come se ha preso la mano di Eliyahu HaNavi, ha detto: io non ti ridò le tue dita, non ti ridò le tue vav, fin tanto che non porterai Mashiach. E quindi Jacob Avino è quello che ha rischiato la vita per ricevere queste berachot, che si avvereranno, Be'ezrat Hashem, quando presto, i nostri giorni, arriverà Mashiach. Non mi
Amen,
resta che augurarvi Shavua
la
Tov
Baruch.
e a rincontrarci presto a Shalaim ricostruita con il terzo Bet Hamikdash.
Amen.
Davide, sei pronto sempre, no?
Yehi
E
Amele.
a Melech.
Yehi.
E a Melech.